La più profonda incursione in Libano da 26 anni, Israele amplia la sua avanzata e conquista il castello di Beaufort, che non controllava dal 2000. Netanyahu rivendica: prenderemo i territori di Hezbollah. Il premier israeliano vuole occupare il sud del paese prima di un accordo tra Stati Uniti e Iran, che sembra ancora lontano. Fermato mentre tentava di scappare in Turchia il capo squadra del cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Due giorni fa era stato avvisato dell'indagine per caporalato ai danni di centinaia di operai indiani costretti a lavorare in condizioni di semi-schiavitù. Un'intimidazione contro un giovane giornalista freelance. L'abitazione di Adriano Cappellari, cronista del Vicentino, colpita oggi con delle bottiglie incendiarie. Era già stato vittima di minacce per i suoi articoli su Caivano. Solidarietà dai sindacati e dal governo, ma alle parole la politica non fa seguire i fatti per tutelare la libertà di stampa. La politica a destra avanti tutta sulla legge elettorale, si punta a chiudere entro la pausa estiva, un modo anche per disinnescare un parere negativo della Consulta prima di un eventuale voto in autunno. Progetto eversivo, denunciano le opposizioni. 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Dunque, lo sentivate, era da 26 anni che Israele non si spingeva così in profondità in territorio libanese. Le truppe di Tel Aviv oggi hanno preso il castello di Beaufort nel sud del paese. Si tratta di un'antica fortezza crociata arroccata a 700 metri di altezza sul fiume Litani che Israele non controllava dal 2000. Una conquista che per Netanyahu ha un grande valore simbolico ma anche militare. La fortezza è strategica per monitorare la valle della Bekaa e tagliare i rifornimenti di Hezbollah. Dal Libano Marco Magnano, giornalista freelance, esperto di Medio Oriente.
Il castello di Beaufort rappresenta prima di tutto un simbolo, perché è stato un luogo al centro di praticamente tutto l'ultimo millennio in questa regione. Ha riguardato prima di tutto l'epoca delle crociate e ha riguardato naturalmente anche la guerra civile. Il castello di Beaufort nella guerra civile tra gli anni 70 e gli anni 90 era stato uno dei luoghi, se vogliamo, contesi, occupato, ceduto a milizie collaborazioniste di Israele e poi diventato appunto uno dei simboli del Libano che si era, tra virgolette, liberato di Israele. Nel 2006 Israele non riuscì mai a conquistare quel castello, nonostante avanzò con le truppe e bloccò gran parte del Libano meridionale. Stessa cosa nel 2024, oggi invece si è arrivati a questo punto. E la differenza fondamentale sta tutta in un punto specifico, ovvero l'indebolimento di Hezbollah. Il punto di domanda che può rimanere è: ma che cosa se ne fa Israele da un punto di vista strategico? Beh, la posizione del castello di Beaufort è abbastanza centrale nel Libano meridionale per far sì che possa avere anche una rilevanza proprio come punto, se non altro, d'osservazione e comunque pressoché impossibile da riconquistare con un'azione unicamente via terra.
Netanyahu ha rivendicato l'avanzata israeliana in Libano, che si è spinta ormai oltre la cosiddetta zona cuscinetto, più a nord del fiume Litani. Prenderemo i territori sotto il controllo di Hezbollah, ha detto il premier israeliano. Lo scopo è occupare quanto più territorio possibile nel sud del Libano prima che un accordo tra Stati Uniti e Iran possa fermare le operazioni israeliane. La Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'avanzata israeliana viola il cessate il fuoco del 17 aprile ed è contraria al diritto internazionale, ha detto il ministero degli esteri francese. L'escalation però di questi ultimi giorni è anche figlia della mancata azione della classe dirigente libanese nei confronti di Israele. Sentiamo la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia.
C'è un punto che non viene mai considerato, cioè le dirigenze libanesi sono quelle che in fasi diverse hanno venduto sempre il paese al miglior offerente. Non parliamo solo di migliori offerenti europei, non solo la Francia o appunto occidentali vagamente, gli Stati Uniti, parliamo anche, penso al periodo degli Hariri, che di fatto vendettero il paese all'Arabia Saudita, quindi agli interessi dei paesi del Golfo. Adesso è il turno di tornare ad un accordo potenziale, diciamo, con gli Stati Uniti, e il risultato è che nessuno fa un passo per limitare la presenza israeliana sul campo, e di certo non lo fa l'esercito libanese, che di fatto non è mai esistito. Fuori dalle mire israeliane deve rimanere il nord di Beirut, cioè tutto quello che rappresenta e coagula gli interessi della high class libanese, che è spalmata, diciamo, su vari livelli. Questi non devono essere toccati. Se appunto Israele arriverà in qualche modo a dettar legge, anche in modo, diciamo, non diretto, sulla politica libanese, cosa che sta già facendo, e anche sulla finanza, tutto questo si concretizzerà con delle azioni anche finanziarie sulla città di Beirut, diciamo sul lab potenziale. Ma il punto è che tutto il resto del paese viene venduto e viene svenduto. L'obiettivo è Hezbollah, ma chi non è Beirut high class è 100% Hezbollah, quindi si merita di essere sfollato, di essere ucciso, di essere eliminato.
E dicevamo, Netanyahu sta ampliando le operazioni in Libano nell'attesa che arrivi un accordo tra Stati Uniti e Iran, un'intesa che sembra ancora molto lontana. Nelle scorse ore Donald Trump avrebbe rimandato a Teheran la bozza dell'accordo, aggiungendo delle modifiche che ne inaspriscono i termini. Non ci fidiamo delle promesse del nemico, il commento arrivato dai negoziatori iraniani. Il servizio di Emanuele Valenti.
Nella crisi in Medio Oriente la dimensione della comunicazione è molto importante. C'è la propaganda iraniana e c'è quella americana, accentuata dal continuo flusso di messaggi di Donald Trump, che come in altre situazioni creano più confusione che altro. Nei giorni scorsi l'intensità delle dichiarazioni e delle notizie, oltretutto non sempre vere, aveva fatto pensare che un primo accordo fosse imminente, questione di ore. Così non è stato. La comunicazione influenza certo il corso degli eventi, la realtà, ma quest'ultima continua ad andare a un'altra velocità, in sostanza più lentamente. Anche questa dimensione, quella del tempo, è molto importante. Trump ha fretta, lo abbiamo detto più volte, viste le tante pressioni interne ed esterne, il presidente americano vuole chiudere questo primo accordo il prima possibile, soprattutto per riaprire Hormuz. Anche la Repubblica Islamica ha bisogno di riaprire i suoi porti. Per la sua economia, in ginocchio già prima della guerra, è una questione vitale. Ma essendo più resilienti, gli iraniani accettano di aspettare e oltretutto sono convinti che allungare i tempi sia un'ottima strategia negoziale per creare problemi al nemico. Ma il quadro non può essere sempre lineare, il grado di complessità è elevato. La dilatazione dei tempi sta permettendo a Netanyahu di fare letteralmente tutto quello che vuole nel sud del Libano, che l'Iran chiede essere parte di un accordo complessivo. Nonostante i proclami e l'alleanza con Hezbollah, Teheran non riesce quindi a proteggere i suoi interessi in Libano e tantomeno la comunità sciita libanese, in buona parte la base sociale di Hezbollah.
Ora le notizie dall'Italia. È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre tentava la fuga il capo squadra turco Ulas Demir, indagato per caporalato nel caso di sfruttamento di centinaia di operai indiani impiegati nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. L'uomo stava per imbarcarsi per Istanbul con la moglie dopo essere stato avvertito dalla telefonata, probabilmente di un superiore, che gli consigliava di tornare in Turchia. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri, i PM ora non hanno chiesto la convalida del fermo per pericolo di fuga. Luca Parena.
Aveva un biglietto aereo in tasca e un volo pronto a partire da Orio al Serio per Istanbul. Ulas Demir, il caposquadra incaricato di gestire il cantiere del consolato statunitense di Milano, oggi ha tentato di scappare insieme alla sua famiglia dopo aver saputo dell'inchiesta che lo vede indagato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Non sapeva di essere intercettato quando due giorni fa ha ricevuto dalla Turchia la telefonata, forse di un superiore dell'azienda, che gli consigliava di andarsene. Se vieni per ferie sarebbe meglio, diceva l'interlocutore al telefono. Ora Ulas Demir è stato portato in carcere a Bergamo. Il pubblico ministero Paolo Storari, titolare dell'indagine insieme a Mauro Clerici, aspetta la convalida del fermo per pericolo di fuga concreto, reale e imminente. Da capire ancora come mai la Caddel Construction, la società edile che costruisce ambasciate e consolati statunitensi in mezzo mondo, avesse affidato a lui la gestione di un cantiere da 200 milioni di euro a due passi dal centro di Milano. Da capire come nel cuore della città più ricca d'Italia potesse nascondersi in piena vista un cantiere con centinaia di operai ridotti in semischiavitù, vittime di un sistema che dall'India è arrivato fino a Milano. Una vicenda nel cantiere di una sede diplomatica che chiama indirettamente in causa le istituzioni italiane. Nei prossimi giorni il caso arriverà in Parlamento con un'interrogazione della senatrice del PD Cristina Tajani ai ministri dell'Interno e del Lavoro.
Una serie di bottiglie incendiarie contro la sua abitazione nel Vicentino. La notte scorsa il giovane giornalista freelance Adriano Cappellari, 20 anni, ha subito un grave atto intimidatorio. Nei mesi scorsi era già stato vittima di minacce con lettere anonime che facevano riferimento ai suoi articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello. Solidarietà al giornalista è arrivata dai sindacati di categoria e anche dalla politica. Giorgia Meloni ha definito l'accaduto un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Parole che la Presidente del Consiglio non ha sempre speso per i giornalisti minacciati. Questo è il commento sull'accaduto di Diego Neri, vice segretario del Sindacato Giornalisti del Veneto.
È un episodio gravissimo perché fa seguito alle minacce ricevute per lettera nei mesi scorsi da Adriano, che è un giovane valente cronista che collabora con il giornale di Vicenza e con il quindicinale L'Altopiano. Erano minacce riferite, quelle dei mesi scorsi, alla sua attività collegata a quella di Don Maurizio Praticello di Caivano, noto prete anticamorra, e anche nel grave episodio avvenuto stanotte, cioè l'intimidazione attraverso una sorta di ordigno esplosivo che ha danneggiato l'ingresso della sua abitazione, visto che è seguita questa esplosione anche la consegna di una lettera di minacce nella buca delle lettere, fa ipotizzare che il tipo, diciamo così, di ambiente sia lo stesso. Cioè sono minacce riferite alla sua attività di giornalista che si impegna anche sul fronte della legalità contro la camorra. La politica dovrebbe capire che la solidarietà non è solo quella dei comunicati dopo gli episodi gravi che avvengono a carico dei giornalisti, la solidarietà è anche quella di impegnarsi per far sì che l'attività del giornalista sia un'attività tutelata e protetta in tutte le sedi. L'Italia non brilla da questo punto di vista.
La politica a destra avanti tutta sulla legge elettorale, si punta a chiudere prima della pausa estiva. Per le opposizioni l'obiettivo della maggioranza è andare alle urne in autunno con le nuove regole, scavalcando anche un eventuale parere della Corte Costituzionale che allungherebbe i tempi. Da Roma, Anna Bredice.
Che nella bozza della legge elettorale ci siano aspetti di dubbia costituzionalità ormai lo dicono da giorni anche parecchi costituzionalisti e quindi per molti esponenti dell'opposizione è più di un sospetto che ci sia una precisa strategia nella velocità con la quale la destra vuole approvare la nuova legge elettorale, avere un sì definitivo del Senato entro fine agosto per votare prima della manovra economica ed evitare due grandi ostacoli che bloccherebbero la strada ad un nuovo governo Meloni, doversi intestare una finanziaria a lacrime e sangue, l'ultima che dovrebbe essere invece di grandi mance elettorali e soprattutto anticipare la pronuncia della Consulta, votare prima che la Corte Costituzionale bocci la legge. Lo dicono in molti nell'opposizione, giudicando la tempistica che la maggioranza vuole imporre non solo all'opposizione in Parlamento ma anche ai propri deputati e senatori, ordinando di non presentare emendamenti come avvenne con la riforma della giustizia, che si sa che fine ha fatto. La settimana che si apre domani vedrà due diversi appuntamenti. L'opposizione deve decidere se presentare congiuntamente emendamenti in commissione, facendo quindi una battaglia unitaria, e poi l'avvio di audizioni, solo due giorni concessi. Saranno sentiti alcuni costituzionalisti, esperti che da giorni indicano diversi punti dubbi nella legge, la soglia che rimane alta del 42% per un premio raggiunto solo con listini bloccati, l'esclusione dal conteggio del premio per i voti in Trentino e Valle d'Aosta e poi l'obbligo di indicare il candidato premier che secondo la maggioranza è autovincolante in un'indicazione solo politica ma che per alcuni costituzionalisti rappresenta un vulnus delle prerogative del capo dello Stato. Linea allo studio.
In Colombia, seggi aperti per il primo turno delle elezioni presidenziali, i colombiani vanno al voto alla fine di una delle campagne elettorali più polarizzate degli ultimi anni in un clima di ripresa della violenza politica. Il presidente uscente, Gustavo Petro, non è tra i candidati, ma le elezioni sono di fatto un referendum sulle sue politiche di dialogo con i gruppi armati dissidenti. Tra i vari candidati sono tre le figure che si giocano le elezioni: Ivan Cepeda, rappresentante dell'attuale governo di sinistra, in testa nei sondaggi, Paloma Valencia, esponente del centrodestra tradizionale, e Abelardo della Espreglia, candidato indipendente di estrema destra che cerca il voto di protesta. In Myanmar c'è stata un'esplosione in un edificio che conteneva esplosivi per l'estrazione mineraria. 46 persone sono morte, almeno 47 i feriti. L'edificio si trova in un villaggio nel nord-est del paese, un'area sotto il controllo dell'Esercito di Liberazione Nazionale, gruppo armato che ha ingaggiato sporadici scontri con il governo centrale del Myanmar. Un giovane migrante è stato aggredito e colpito a bastonate mentre in bicicletta stava andando al lavoro. È accaduto ieri mattina vicino a Marsala, in Sicilia, lungo una strada provinciale. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe incrociato 4 giovani su 2 scooter provenienti dalla direzione opposta che, senza alcun apparente motivo, si sarebbero fermati e lo avrebbero colpito al volto con dei bastoni. La vittima, sanguinante, ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Nella sua denuncia ha riferito che gli aggressori erano 4 giovani italiani. Infine lo sport, col Giro d'Italia il ciclista danese Jonas Vingegaard ha vinto l'edizione numero 109 del Giro, oggi la passerella finale a Roma con l'arrivo al Circo Massimo. Guido Foddis, giornalista inviato di Radio Popolare, ha seguito fin dall'inizio il Giro d'Italia di quest'anno.
È stato sicuramente un Giro d'Italia, questo del 2026, splendido dal punto di vista paesaggistico, della opportunità di conoscere attraverso il ciclismo il paese Italia, dal punto di vista agonistico abbastanza deludente, non per sminuire la vittoria di Jonas Vingegaard, campione vincitore di 2 Tour de France, ma reduce da 2 anni parecchio sfortunati e complicati per infortuni, in cerca di riscatto in una corsa che lo vedeva contrapposto a pochi avversari, giovani promesse oppure anziani campioni. Si è rivelato una vera e propria passerella per il campione danese, che non ha mai visto in discussione la leadership e nelle varie tappe di salita ha praticamente sempre trionfato o ha fatto vincere chi voleva lui, e quindi una classifica abbastanza, diciamo così, scontata, che però non ha impedito agli appassionati di ciclismo di godere quello che ormai è un appuntamento di tradizione del mese di maggio. Il Giro d'Italia è quel trade union che collega tutte le regioni italiane quasi, crea un appuntamento stagionale anche quest'anno seguitissimo, soprattutto in televisione.
Ed è tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafiero, in redazione Luca Parena. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti una buona serata.